Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. 23esima puntata, ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E in regia la sapienza di Mauro Magnitosi. Mercoledì 27 aprile 2022, ci siamo ormai, siamo quasi alla fine del mese di aprile. Ormai le nubi si stanno diradando, ma non la guerra.
No.
E guerre ce ne sono tantissime, cara Silvia. L'altro certo. Giorno Elon Musk ha comprato Twitter.
Sì.
Tutto tra grandi applausi,
e
voci,
polemiche mi sembra di capire.
A non finire, e soprattutto in borsa è andato subito caput. Succedono queste cose. Perché in borsa si combattono guerre pazzesche. La finanza è un mare di diavoli. E appunto, guarda un pochettino, le serie sono sempre là pronte a raccontarci quello che succede nel mondo reale. Ad esempio, l'altro giorno ho guardato la prima puntata della seconda stagione dei Diavoli, questa serie di Sky, che sta avendo un successo pazzesco. Allora, tu accendi, no, la televisione e vedi la pubblicità dei Diavoli. Massimo, scappa Massimo, Massimo!
È vero,
ma raccontami cosa sta succedendo di questa serie, perché abbiamo già i primi riscontri. Parliamo un po' di qualcosa di leggero, anche se poi il tema, la tematica non è leggerissima.
Non è leggerissima, perché infatti i Diavoli parla della finanza, di come la finanza influenzi tutta la politica mondiale a questo punto.
Sì.
Infatti l'autore è un uomo di finanza, Guido Maria Brera, cioè l'autore di un romanzo che ha avuto molto molto successo, da cui è stata tratta questa serie che va in onda su Sky.
Certo.
Ecco, la prima stagione si era conclusa con il salvataggio dell'euro da parte della Banca Centrale Europea, la famosa frase indimenticabile di Mario Draghi, whatever it takes.
Attenzione, chi non ha guardato la prima stagione si tappi le orecchie.
Beh, insomma, speriamo che qualcuno l'abbia vista.
Direi proprio di sì.
E adesso ritroviamo i protagonisti di questa storia, che sono alle prese con la Brexit e con una misteriosa app cinese per il tracciamento delle persone in vista di una pandemia.
Ma insomma, questo espediente piace? I dati mi sembrano addirittura in ascesa. Funziona. Abbiamo bisogno di avvelenarci il sangue, visto che abbiamo la realtà così, anche con le serie?
Ma secondo me è più interessante pensare che queste serie, che prendono spunto dalla realtà, ci permettano di capire un po' meglio la realtà stessa. Comunque sì, è vero, gli ascolti sono cresciuti, diciamo, nei primi giorni di trasmissione. La trasmissione è andata in onda il 22, cioè venerdì scorso, e comunque nei primi tre giorni ha fatto circa 456.000 spettatori nel minuto medio la prima puntata, la seconda 456.000 è la media.
Sì.
La prima puntata ha fatto 477.000 spettatori e 435.000 la seconda puntata. L'anno scorso però era andata un po' meglio, cioè l'esordio aveva fatto un pochino più il boom, e aveva avuto 572.000 spettatori come media e un totale di 800.000 spettatori unici. E comunque è stato il miglior esordio di un prodotto Sky Original di quella stagione, che ricordiamoci era in piena pandemia.
Esatto. Fra un po' parleremo di questo, del fatto che comunque gli ascolti televisivi rispetto all'anno scorso qualche calo l'hanno avuto, dovuto al fatto che c'erano delle restrizioni ed eravamo comunque più legati alla dimora, all'aspetto domestico. Sia come sia, questo Diavoli, che può contare su attori comunque di prima fascia come Alessandro Borghi e Patrick Belli Capelli Dempsey, è stato prodotto dalla Lux Vide e è stato esportato addirittura in 160 paesi.
Sì, è un prodotto internazionale, che ha grandi ambizioni, e vedremo come si sviluppa la storia e gli ascolti, perché naturalmente è stato scritto in questi periodi, e naturalmente prende spunto anche da quello che è successo recentemente. Una cosa interessante è che per il lancio di questa seconda serie cosa si è fatto? Si è parlato di NFT, si è utilizzato l'NFT per fare un lancio pubblicitario. Infatti per celebrare è stato creato questo NFT esclusivo che si chiama Bitcoin is what they fear it is, cioè esattamente quello che temiamo che sia, che in qualche modo mette in guardia ma anche sollecita l'attenzione sul potenziale rivoluzionario e dirompente delle criptovalute.
E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, giunto alla 23ª puntata qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, si approccia alla prima proposta musicale. Lei si chiama Carlin Basich, però in realtà tutti la conoscono come Jane Inch, tutti, chi naturalmente naviga in questo ambiente. Pubblica il suo nuovo album, Faster Than I Can Take, che vede la nativa di Toronto espandere ulteriormente il suo arty funk in stile anni 80 e synth pop. Però rispetto all'esordio, questo disco è più opaco, pieno di ritmi elettro e tastiere fredde. Rimane pure coerente la voce elegante e struggente di Basich, che cade da qualche parte tra Kate Bush e The Bieri. James Inch, 2120. E quindi prima rubrica di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Le notizie del giorno che potete trovare sulle migliori scrivanie d'Italia attraverso il Daily Media, Daily Net, Daily Online e oggi Daily On Air. Ovviamente Good Day Sunshine si apre con me. Scusa Silvia se ti spingo perché tocca a me. In Target ridefinisce la brand identity di Impeco, realtà di automazione industriale nel settore healthcare. Il nuovo purpose dell'azienda: passare da una comunicazione incentrata sulla tecnologia per valorizzare una visione aziendale che metta al centro il paziente e lo scopo del brand.
Adesso tocca a me.
Va bene.
Allora, Gruppo Unipol ha scelto dopo una gara Service Plan Italia e Media Plus Italia per il lancio del nuovo servizio a pagamento dei pedaggi autostradali Unipol Move. Le due agenzie sono guidate rispettivamente da Stefania Siani, che ricordiamo è stata recentemente eletta presidente dell'Art Directors Club italiano, e da Vittorio Bucci. La campagna in onda da ieri ha come protagonista e ambassador Gregorio Paltrinieri. I'm so proud.
Feliway rinnova l'accordo con Publitalia 80 per la TV connessa e il Second Screen. Il brand specializzato in prodotti per la serenità dei gatti conferma le soluzioni addressable TV e amplifica la comunicazione con un'attività di retargeting sul secondo schermo.
Ci sono state un po' di riorganizzazioni a livello di gruppi internazionali, a cominciare da Group M, che sta per lanciare Group M Nexus, una piattaforma operativa del mercato dei media, 9.000 addetti e oltre 2 milioni di campagne da gestire a livello globale. Contemporaneamente si completano l'integrazione di Mindshare e Neo, che lavoreranno sotto la prima insegna, e la fusione tra Essence e Mediacom.
Klarna, i consumatori beauty di oggi cercano marche e prodotti in linea con i loro valori. Secondo i dati del recente Beauty Report, sostenibilità e innovazione guidano le scelte degli italiani. Oltre la metà dei connazionali presta attenzione a certificazioni ed etichette specifiche sulle confezioni. Vegan approved e cruelty free.
Sempre in ambito di gruppi internazionali, anche Accenture ha annunciato il cambio di denominazione in Accenture Interactive, di Accenture Interactive in Accenture Song, tra l'altro è guidata da David Droga, per riflettere le evoluzioni del servizio nell'era post-pandemica. La società dovrebbe chiudere l'esercizio di quest'anno, ad agosto, con un fatturato complessivo di 14 miliardi di dollari.
"24 Ore System" è concessionaria esclusiva di Green Me per advertising e brand and content. Il magazine online si muove in ottica multichannel con un sito web e le pagine social con 920.000 follower su Facebook e 250.000 seguaci su Instagram. E recentemente anche approdata su TikTok. Siamo quindi arrivati alla fine di questo appuntamento con il Good Day Sunshine, però ovviamente abbiamo la seconda proposta musicale qui da Daily On Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Lei è Primer. Primer è Alissa Midcalf, che dice che la sua musica, dichiara che la sua musica è un pop abietto. Sarà una nuova mossa promozionale per farsi vedere. Fatto sta che si muove tra battiti vivaci mescolati a testi che affrontano la dura realtà della vita. Midcalf ha pubblicato il suo primo album Novelty nel 2019 e ha creato questo suono vaporoso, impenetrabile, che si è fatto comunque via via più accessibile, ma sempre bello fresco. Coprodotta da Noah Prebist, Incubator, che si intitola così perché molte delle canzoni sono state scritte dalla protagonista nella tarda adolescenza e poi si sono evolute, si muove tra new wave robotico e linee di synth acute. E questo è Primer con Impossible Talks.
Space makes some kids to play.
E quindi Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, 23esima puntata, obiettivo Daily, obiettivo Silvia. Prima vi ricordo di andare a visitare le nostre pagine social, Facebook, Instagram, ma fate un salto anche sul nostro sito dailyonline.it, dove potete trovare tutte le 22 puntate, questo pomeriggio saranno 23, che stanno contraddistinguendo questa nostra prima stagione. Allora, l'avevamo detto prima, qualcosa è cambiato negli ascolti televisivi, niente di terrificante, però è chiaro che rispetto all'anno scorso, ma anche rispetto a 2 anni fa, penso, quando eravamo realmente relegati nella nostra dimora con la televisione e tutti gli apparecchi accesi per cercare di non sentirci così tanto soli e alienati, gli ascolti televisivi hanno subito un calo, nonostante il Festival di Sanremo abbia spinto decisamente sugli ascolti, come sempre.
A febbraio. È a marzo che comincia a farsi sentire l'effetto primavera, l'effetto lockdown, come piace chiamarlo a me.
Mamma mia.
Ma di fatto gli ascolti di marzo, sì, certificati da Auditel, mostrano un certo calo delle presenze davanti, sì, al piccolo schermo. Nel giorno medio ci sono stati circa 10.333.000 spettatori, e con un calo rispetto a febbraio del 3,7%. In prima serata, vabbè, ovviamente molto più numerosi, sì, sono 24.084.000, con un calo quasi del 4%. Se invece guardiamo marzo 2021, cioè un anno fa, sì, l'ascolto del giorno medio era di 11.500.000, e in prima serata c'erano 27.500.000 di persone.
Ah. Sì, ma adesso voglio proprio vedere che è ripartito Don Matteo con Raul Bova, sarà un successo pazzesco. Come sono andati i diversi broadcaster?
Allora, come sempre Rai e Mediaset si spartiscono il 70% degli ascolti, però notiamo che il divario che si era creato sia il mese scorso sia un po' anche l'anno scorso si è abbastanza equilibrato, e quindi c'è un testa a testa nel giorno medio, dove la Rai fa una share del 44,47%, proprio stretta, marca strettissimo Mediaset, che fa il 35,5%. E anche nel prime time abbiamo questa veramente minima differenza, ma in questo caso è il servizio pubblico che è un po' più avanti col 35,5%, mentre il Biscione segue col 35,14%. Senza il festival quindi la Rai si dimensiona rispetto a febbraio, perché quando ha fatto oltre 10 milioni di spettatori e il 41,1% in prima serata. Mediaset invece recupera, perché il mese scorso era al 32,38%. Il terzo gruppo per ascolti è sempre Discovery con il 6,7% nel giorno medio. Nel prime time fa il 5,87% ed è battuto da Sky, che sempre in prima serata fa il 6,3% e migliora rispetto a febbraio. Netta crescita per il gruppo La 7.
Guarda, ero là che lo stavo
che
aspettando.
Che si avvale probabilmente di tutte le notizie che seguiamo quotidianamente, siccome loro fanno un palinsesto molto orientato all'informazione. In prima serata fa il 5,51% contro il 4,5% di febbraio, quindi c'è una bella crescita.
Perché c'era la guerra, perché è scoppiata la guerra sostanzialmente.
Ma funziona perché comunque sì. La 7 si posiziona come un canale che fa informazione e approfondimento, quindi è chiaro che questi argomenti tirano molto.
Dimmi qualcosa sui singoli canali.
C'è sempre un testa a testa per la leadership tra Rai 1 e Canale 5, dove nel giorno medio fanno più o meno la stessa share, sono intorno al 17%, mentre in prime time, ecco, c'è una certa differenza. Rai continua a guidare, la prima rete Rai continua a guidare con un 19,14%, la Miragna Mediaset registra il 15,94%, continua il trend positivo di Rai 3, che in prima serata fa oltre il 6,4% e nel giorno medio sfiora il 7%. Sempre in prima serata seguono Italia 1 con il 5,35%, Rai 2 col 5,19%, la 7 col 5,18%, Rete 4 che sta diciamo al 4,35%. Poi c'è anche TV 8 che fa il 2,16% e 9 che fa l'1,76%, e questa è la prima fascia dall'1 al 10.
E dopo questa passata, questa parata di percentuali di ascolti, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, vi porta sul ciglio della nuova proposta musicale Walt Disco, e si chiede se la musica pop è sempre stata un grande mezzo visivo. Sì, lo è sempre stata, da Elvis a oggi. Ma mentre in passato i fan, che so, dei Soft Cell, che poi sono uno dei più lucidi progenitori dei Walt Disco, perché dei Walt Disco stiamo parlando, avrebbero dovuto affidarsi alle copertine dei dischi, agli scatti delle riviste patinate, a una curiosa apparizione magari in televisione, a Top of the Pops, per eccitare l'occhio, oggi ci sono fan che consumano tutta la loro musica attraverso YouTube e Vimeo. E a queste persone i Walt Disco si riferiscono. Un sestetto agghindato glam tra David Bowie, Roxy Music, New York Dolls e tutta quella serie di personaggi della New Romantic. La nuova regola è: indossa quello che vuoi purché sia spettacolare. Questi sono i Walt Disco, Unlearning è l'album e questa è How Cool Are You.
Friends. notizie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, Milano, 23esima puntata. E come spesso capita nel nostro mondo, ma in tutti i mondi possibili e immaginabili, colpo di scena. Colpo di scena, cara Silvia, perché improvvisamente può arrivare la notizia di un brand, di un'azienda, di un'agenzia che è così di punto in bianco, ma ovviamente non è di punto in bianco, cambia nome, cambia denominazione, diventa qualcos'altro. Questo cosa vuol dire? Chi lo sa? Adesso ce lo faremo spiegare, perché stiamo parlando di Xingu, agenzia specializzata su Amazon, che ha annunciato il cambio di nome e il rebranding europeo. Da oggi, anzi da ieri sostanzialmente, si chiama Kiliagon. A questo punto voi vogliamo capire questa scelta cosa vuol dire, cosa significa anche il nome. Insomma, ce lo facciamo spiegare, e abbiamo la fortuna di avere qua in linea Mattia Stuani, che è il CEO e il founder di Xingu e oggi Kiliagon. Mattia, buongiorno.
Buongiorno a tutti radioascoltatori, che bello parlare in radio.
Buongiorno, sono Silvia Antonini.
Grazie Mattia. Allora, bando alle ciance, perché questo cambio di nome abbastanza improvviso per noi che siamo fruitori, per noi che siamo cronisti, per noi che viviamo al di fuori, ma evidentemente lo stavate preparando da tempo?
Assolutamente sì, diciamo che nel momento in cui abbiamo approcciato il mercato internazionale dopo l'acquisizione di Labellium a gennaio 2021, l'obiettivo era appunto quello di replicare quanto di buono era stato fatto nel mercato italiano ed espanderlo a livello internazionale, quindi in tutta Europa, e anche con una presenza, diciamo, a livello quantomeno di tool e di piattaforma negli Stati Uniti, dove abbiamo gli uffici del gruppo. E ovviamente quando noi eravamo in partiti con una startup che aveva l'obiettivo di essere un leader del mercato italiano, non ci siamo posti molti problemi tra le mille vicissitudini di quando si apre una società da zero, e quindi non avevamo pensato a registrare il marchio Xingu in tutto il mondo. Quindi nel momento in cui ci siamo ritrovati nella situazione di dover presidiare dei mercati dove c'erano già dei marchi registrati con Xingu, siamo stati in qualche modo obbligati a fare questo enorme passaggio da un brand all'altro, che ovviamente implica un impatto a livello proprio di strategia e di lavoro in tutti i dipartimenti dell'azienda. Quindi è un grande effort dal punto di vista proprio della preparazione, e poi ovviamente anche uno step che significa dover ricomunicare, riposizionare un nuovo marchio nel mercato. E quindi nel prossimo anno la nostra sfida sarà quella proprio di andare a far diventare il brand Kiliagon, un brand che richiami l'attenzione dei clienti e del mercato, sì, come è successo ovviamente in precedenza per il marchio di Xingu.
Cosa vuol dire Kiliagon? Alla fine è un significato particolare?
Assolutamente, noi come già da Xingu ogni volta che nominiamo la nostra società, e da lì ovviamente poi aumenta il livello di difficoltà nel trovare il nome, cerchiamo sempre di dare un significato che ricalchi un pochino la nostra vision aziendale. Noi quando siamo nati ci siamo dichiarati un Amazon only agency, quindi noi crediamo molto nella specializzazione in un mercato che diventa sempre più grande dal punto di vista delle competenze, si espande di giorno in giorno, nascono nuove attività e tipologie di mercati digitali. Quindi secondo noi cogliere l'essenza di una verticalità in questo enorme spazio diventa fondamentale per poi ovviamente poterlo padroneggiare al meglio, e quindi poi dare indicazioni, che poi è il nostro ruolo alla fine della giornata, di dare quindi queste indicazioni ai brand in come posizionarsi, come fare il meglio possibile su quel canale. Quindi nel momento in cui abbiamo definito il nome di Kiliagon, abbiamo pensato appunto a quella che era la nostra vision aziendale, ed è quella appunto di aiutare i brand su Amazon a sviluppare una strategia andando a considerare olisticamente tutte quelle attività che devono essere ottimizzate per fare in modo che la macchina giri al meglio. e quindi ci siamo soffermati sulla figura del chiliagono. La figura del chiliagono è un poligono con 1000 lati che viene utilizzata per la prima volta da Cartesio nella sesta meditazione per andare a spiegare che spesso l'essere umano non riesce a immaginare e a raffigurare mentalmente quello che esiste. Quindi se noi pensiamo per esempio a un chiliagono, quindi una figura con 1000 lati, da una parte sappiamo che può esistere, quindi ne certifichiamo l'esistenza, ma dall'altra parte raffigurarla visivamente nella propria mente diventa impossibile proprio per la complicazione di tutti questi 1000 lati.
Sentiamo.
È un po' quello che ci succede su Amazon, quindi su Amazon ci succede proprio questo, nel senso che i brand spesso arrivano da noi con un pregiudizio del mondo Amazon, chiedendoci per esempio di andare ad attivare l'advertising di Amazon o semplicemente ottimizzare le schede prodotto, mentre invece ci sono migliaia di passaggi che devono essere fatti per andare poi a fare in modo che il canale Amazon possa generare dei profitti.
Senta, grazie di questa spiegazione. Io volevo chiederle intanto che cosa intendete fare per appunto promuovere questa vostra, farà conoscere questo vostro cambio di denominazione. Immagino che ci sarà uno sforzo a livello di comunicazione, e quindi a questo punto su cosa vi concentrerete quest'anno, quali sono i vostri obiettivi?
Dunque sì, allora sia a livello italiano sia a livello europeo abbiamo già un piano ovviamente editoriale, sia di presidio di fiere e di eventi importanti del settore del digitale e dell'e-commerce, sia ovviamente tutta una parte ovviamente di PR e di comunicazione, proprio di contenuti che facciano in modo di posizionare anche a livello di motori di ricerca il nuovo sito, e ovviamente poi tutto quello che riguarda anche gli owned channel a livello di strategia social, quindi per noi che siamo un player B2B ovviamente LinkedIn è sicuramente il canale che ricalca, che ricopre la maggioranza del nostro effort, quindi sicuramente andremo a sviluppare un'integrazione della nostra pagina che era Shingu, che ora è Chiliagon, su LinkedIn, aggregandola a tutta quella dei paesi internazionali, quindi creeremo un unico canale social rafforzato internazionale multilingua, quindi diciamo che c'è un grosso effort su quel canale, più ovviamente il supporto della parte di contenuti, ricerche, per fare in modo che il mercato ci trovi nel momento in cui esprime dei bisogni dal punto di vista di motori di ricerca.
A proposito di mercato, Mattia, come sta reagendo? Perché comunque negli ultimi 2 anni ne stanno succedendo di tutti i colori. Che ripercussioni state conoscendo? Positive, negative, medie?
Dunque, diciamo che ci sono 2 eventi, principalmente negli ultimi 2 anni, che sicuramente hanno inciso parecchio sull'economia, che sono ovviamente, come sappiamo, la pandemia e poi ultimamente, negli ultimi 2 mesi, la guerra ucraina-russa. Per quanto riguarda ovviamente la pandemia, ha dato un boost a tutto quello che è il canale online, perché l'esigenza di trovare canali alternativi anche per quei brand che non avevano ancora sviluppato un approccio digitale del canale di vendita e quindi non erano ancora dei brand omnichannel, hanno cominciato ad approcciare la vendita direct to consumer e su Amazon, quindi il più grosso retailer di vendita online che abbiamo a livello occidentale. La guerra invece in Ucraina e Russia ovviamente invece ha dato una frenata a tutto diciamo il mondo delle vendite in generale, sia online sia offline, quindi diciamo che il tasso di inflazione fa in modo che le materie prime diventino sempre più costose, il costo dei prodotti debba trovare uno sbocco, un innalzamento dei prezzi al pubblico, e questo ovviamente ci crea dal punto di vista dei venditori su Amazon delle distonie, che sono quelle che chi vende ad Amazon e poi Amazon vende al pubblico fa molta fatica a cambiare e innalzare i prezzi, perché Amazon, come sappiamo, è molto price driven, quindi nel momento in cui fissa un prezzo di cessione dal brand ad Amazon è difficile poi fare negoziazioni per aumentarli, quindi molti brand si trovano nella situazione in questo momento di sofferenza, perché non riescono a trovare, diciamo, la marginalità, perché hanno un incremento del 20% delle materie prime, il prezzo di cessione rimane lo stesso e quindi si trovano in questa morsa che li sta veramente mettendo in grande difficoltà. Questo succede anche a livello di grande distribuzione, e quindi diciamo che è un problema che si riflette sicuramente anche sul nostro business di Amazon, ma che sta ovviamente colpendo in modo significativo tutti i canali della, diciamo, del retail e di retail, quindi della vendita del modello retail online. Quelli che invece, diciamo, sono un pochino più liberi sono coloro che fanno direct to consumer, quindi su Amazon per esempio il marketplace, i seller che vendono direttamente al consumatore finale tramite piattaforma Amazon hanno completo possesso della gestione commerciale dei propri prezzi, e quindi all'aumentare delle materie prime possono corrispondere un prezzo più alto al pubblico. E questo ovviamente succede allo stesso modo anche sui canali e-commerce gestiti direttamente da direct to consumer. Siamo in un periodo dove ovviamente anche tutta la crisi di logistica, quindi dei trasporti, che è ovviamente impattata da tutto quello che sta succedendo a livello di innalzamento anche dell'energia, sta creando ovviamente delle problematiche proprio di far recapitare i prodotti lì dove devono essere venduti, quindi ai magazzini di Amazon piuttosto che ai magazzini dei grossi retailer e via dicendo. Questo ovviamente sta cambiando strategicamente l'approccio proprio di produzione, sì, anche dei brand, quindi sta diventando, diciamo, endemica come situazione, perché stanno proprio ridefinendo come i brand produrranno la supply chain del proprio prodotto.
E allora, in attesa che qualcosa cambi, un ennesimo colpo di scena, ormai ne abbiamo ogni mese, Mattia, noi la ringraziamo, la salutiamo e ci aspettiamo di rivederla, di risentirla, e le auguriamo una buonissima giornata.
Grazie mille a voi.
A presto,
un piacere,
grazie.
Saluti al pubblico.
Buona giornata. Mattia Stuani, giornata. CEO e founder di Kiliagon, la nostra intervista. E adesso siamo arrivati alla conclusione, Silvia, di questa 23esima puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. E vi rimandiamo a questo punto a venerdì, sempre qui su Radio Atlanta con Daily On Air, The Sound of ADV, sempre a mezzogiorno, e vi lasciamo con una canzone. Ovviamente lei si chiama Tess Roby, ha intitolato questo nuovo album Idee dello Spazio, è un artista di Montreal che vuole espandere e personalizzare la sua arte all'interno di un suono che prima era molto torbido, molto indie, e adesso si è fatto invece più ambient, più sintetico. Questa canzone si intitola House Home. Chissà qual è la differenza, però lei è Tess Roby. Silvia, buona giornata a te.
Buona giornata, Davide, e anche a tutti gli ascoltatori.
Ciao.